Buongiorno amici di Non Solo Sport, per questa nuova puntata all'indomani dell'inizio della stagione calcistica. Abbiamo visto molte conferme, una sola eccezione, la sconfitta di una grande del Milan a Verona, nella fatal Verona qualcuno direbbe, ma parliamone subito con i nostri ospiti. Innanzitutto, in ordine rigorosamente geografico, dal più distante, Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire da Milano. Ciao Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi Don Leonardo Biancalani, parroco presidente nazionale italiana religiosi. Ciao Don Leonardo.
Buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
E poi in studio il nostro opinionista Massimiliano Menenti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, un primo giro di commenti, una prima giornata che offre vari spunti. Le grandi hanno fatto bene, Massimiliano.
Ma sì, come, anche perché insomma non è che avevano degli avversari tostissimi, no? Se consideri il Napoli con un Bologna che mi sembra una delle squadre forse più pericolanti di questa stagione, la Roma è andata a vincere al Livorno che è una promossa, l'Inter ha avuto un Genoa che si conferma una squadra insomma abbastanza imperfetta o quantomeno incompiuta, quindi la Juventus ha avuto ragione della Sampdoria, insomma era tutto come preso. La Lazio è forse l'unica nota, diciamo non neanche una sorpresa, ma comunque si è subito ripresa dopo la sbandata della finale di Supercoppa Italiana in cui aveva perso 4-0 con la Juventus, ha battuto l'Udinese praticamente nel primo tempo.
Ecco, Don Leonardo, tra le novità, guardando proprio a queste conferme, guardiamo in particolare le panchine, sembra che Garcia nella Roma e Mazzarri nell'Inter già abbiano impresso un po' la loro visione di gioco.
Beh, è un po' presto per dirlo, sicuramente sì. L'Inter ho visto molta più spinta sulle fasce e soprattutto anche più sacrificio da parte degli attaccanti, quindi si incomincia già a intravedere. Garcia potrebbe essere la rivelazione di questo campionato, ma lo dico sottovoce per la famosa scaramanzia, anche riferendomi all'ospite tifoso giallorosso in studio. Però a parte questo, a parte la scaramanzia, effettivamente si vede una squadra molto più centrata e organizzata. Fermo restando che ancora c'è una settimana di mercato, quindi tutto può succedere sia in entrata che in uscita.
Ecco, a proposito di questo, io chiedo al nostro ospite tifoso in studio, Antonio Menenti, se è corretto prolungare il mercato anche dopo l'inizio del campionato. Abbiamo visto confinato fuori dal campo la mela proprio per motivi legati al mercato. Non sarebbe opportuno prima chiudere il mercato e poi cominciare il campionato, Antonio?
Ma per provocazione intanto di nuovo buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità che ci offrite. E oserei dire che forse non ci sarebbe necessità di chiudere il mercato, farei la proposta esattamente contraria, un mercato libero, tranquillo, dove tutti possano agire in maniera pulita e senza sotterfugi, ma soprattutto dando la possibilità magari ad alcuni giocatori che a stagione in corso non si trovano più bene di essere tranquillamente trasferiti.
Questo secondo te, Massimiliano, potrebbe essere una proposta legittima oppure in qualche modo potrebbe poi influire sull'esito del campionato non avendo i giocatori prospettive sicure a breve termine?
Ma io non so, forse sono nostalgico del vecchio calcio anni 80, perché già negli anni 90 le cose sono cambiate, per cui a me piacerebbero delle rose molto più ristrette e soprattutto un mercato che viva con il mese estivo e poi una piccola finestra sul, come se si faceva all'epoca con il famoso mercato di riparazione, perché credo che anche in questo sia la bravura dei direttori sportivi e dei dirigenti appunto nel saper fare il mercato in periodi circoscritti senza avere la possibilità invece di fare ormai questo che è diventato un po' il mercato delle vacche per tutto l'anno.
E poi Don Leonardo, un mercato con cifre e numeri non così al di fuori di ogni logica come quelli che sembrerebbero confermarci a Madrid, dove il Real Madrid avrebbe o starebbe per acquistare Bale dal Tottenham per 109 milioni di euro, cioè cifre davvero fuori da ogni logica.
Ma sicuramente sì, forse sarà uno spot elettorale per Florentino Perez, però certo è uno spot molto costoso. Io credo che anzi questo acquisto rischia di mettere in serio pericolo il gruppo, perché c'è certe cifre forse dovrebbero non avere il coraggio, almeno il pudore, di non comunicarle, perché poi i giocatori stessi, che sono, voglio dire, chiamati Galacticos, vogliono tutti un adeguamento di stipendio. Quindi non so quanto possa far bene un acquisto del genere a una società già blasonata come Real Madrid.
Ecco, Massimiliano, sembra questo acquisto anche un po' una risposta a quanto fatto dal Barcellona con Neymar. Si rischiano anche questi derby nel mercato, che poi però sono pericolosi perché alzano molto l'asticella del valore del giocatore?
È una risposta però anche abbastanza incongrua, perché Neymar è un ragazzo di 20 anni ed è un giocatore di cui già da 3-4 anni si parla come un po' l'erede di Messi, addirittura in contrapposizione con Messi è costato la metà di Bale, il quale è sì un ottimo giocatore, ma non mi sembra che sia mai stato impedicato di essere fra i primi 3-4 giocatori del pianeta per vincere un pallone d'oro, per dirne uno. Quindi secondo me, ecco, c'è un mercato ancora molto molto perverso e che non tiene conto di quello che sarà poi l'imminente, speriamo anche realistica, introduzione del fair play finanziario, dove con queste cifre penso che pochissime squadre sarebbero in regola con le regole della UEFA.
Ecco, Antonio Menenti, il mercato della Roma, come abbiamo già detto, non è ancora chiuso. Cosa manca alla squadra giallorossa o è a posto così?
Ma questo lo dovrà decidere, secondo me, l'allenatore, che sta già dando una sua impronta alla squadra. Ma come dire, la rosa sembra, tra virgolette, abbastanza messa a posto, anche se poi potrebbero mancare dei tasselli in attacco se la Mila venisse venduto, se dobbiamo aspettare ancora destro per parecchio tempo, ma questa è tutta una storia di sé e di ma soprattutto. Quindi staremo a vedere un attimo, anche perché la Roma ha fatto degli ottimi colpi di mercato in uscita, secondo me, e avere tutti questi soldi a bilancio non può far altro che bene alla squadra. Però ecco, se dovesse essere necessario prendere qualche altra cosina, non sarebbe male, tutto sommato.
Prima giornata di campionato, legata anche alle polemiche intorno alla questione del razzismo negli stadi. Abbiamo visto cosa è successo a Verona in occasione di Verona-Milan, con la prestazione di Balotelli, che è stato ironicamente salutato dai tifosi del Verona. Abbiamo visto anche una curva nord della Lazio chiusa proprio per problemi legati al razzismo. C'è un problema da affrontare forse in modo diverso, Massimiliano, come si fa in Inghilterra e in Germania, dove la responsabilità non è oggettiva, non ricade sulla squadra ma sul singolo tifoso, quindi spostare un po' l'asse della questione da una responsabilità oggettiva a soggettiva. Questo forse eviterebbe anche dei ricatti da parte dei tifosi nei confronti delle società.
Sì, sarebbe sicuramente una prospettiva diversa e necessaria, anche perché poi bisogna sempre anche fare i conti con il fatto contingente. Noi ad esempio veniamo da quest'estate in cui si è gridato ad episodi di razzismo per il fatto il caso Costante, non so se ricordate, durante il trofeo team, questo giocatore che ha emulato il suo compagno Boateng è uscito dal campo e si è parlato di insulti razzisti. Poi alla fine la Digos, dai filmati che ha visionato, emerge semplicemente un classico, tra virgolette, insulto, magari maleducato, ma comunque un insulto non a sfondo razzista, che arrivava dalla tribuna e da un singolo soggetto. Per cui io credo che la responsabilità della singola persona, del singolo cittadino che va allo stadio, dovrebbe essere quella che andrebbe punita, perché ieri comunque la chiusura di una curva come quella a Lazio, e la stessa cosa accadrà per la Roma, mi sembra che insomma penalizzi migliaia e migliaia di tifosi autentici che non hanno assolutamente uno spirito razzista e intollerante.
Don Leonardo, da questo punto di vista l'Italia è ancora un po' indietro rispetto ad altri campionati. Cosa si deve fare assolutamente proprio in prima battuta?
Ma semplicemente la certezza della pena e applicare le regole che ci sono già. Quindi certamente questa che suggerivi è una buona idea, la responsabilità soggettiva. I biglietti sono già nominali, esiste già la tessera del tifoso. Applichiamo le regole che ci sono, però in maniera certa e chiara.
Ecco, Antonio Menenti, una piazza come Roma sarebbe pronta a misure di questo tipo?
Non è il problema della piazza che deve essere pronta. Secondo me le pronte devono essere le istituzioni, il che è molto differente. Fino ad oggi tutti o molti hanno potuto fare quel che volevano dentro lo stadio. Sarebbe ora che forse la finissero e dessero la possibilità a chi è in santa pace a guardarsi la partita di poterlo fare. Il problema sono proprio le istituzioni che non ci garantiscono che questi soggetti vengano espulsi dallo stadio e tenuti fuori per il tempo che si considera opportuno. Ora un conto poi è il semplice, diciamo così, insulto verbale. Quando poi si passa a episodi come sentiamo tutte le domeniche, le bombe carta sullo sfondo dei suoni e quant'altro, lì diventa più preoccupante. Io non mi reputo in grado di portare mio figlio allo stadio se le cose continuano così.
Ecco, proprio con la speranza che si possa veramente vedere lo stadio come un luogo dove si possa andare tranquillamente con la propria famiglia, trasferiamoci a Napoli, dove la squadra partenopea sicuramente ha iniziato con il ritmo giusto questo campionato, un 3-0 sul Bologna, una vittoria scandita da prodezze, ovazioni del pubblico nei confronti di nuovi beniamini, tra questi l'argentino Higuain. Noi abbiamo sentito un tifoso doc, anche una presenza particolare nella nostra trasmissione, Don Giovanni Lamanna, presidente del Centro Astalli, che ci parla così di questo progetto appena iniziato chiamato Napoli. Ascoltiamo.
Credo che è un progetto valido a lungo termine e potrà dare soddisfazioni anche quest'anno con una gestione capace e anche attenta.
La storia del Napoli parla argentino e continua a farlo.
Sì, quando ci si trova bene con giocatori di una scuola quale quella argentina non si cambia, avendo avuto l'esperienza di Maradona che ha dato tanta soddisfazione a dei tifosi che hanno aspettato per lungo tempo. Siamo cresciuti con il desiderio di uno scudetto e l'abbiamo realizzato appunto grazie a un campione, a una squadra costruita intorno a un campione quale Diego Armando Maradona. Ora speriamo di ritornare a quelle soddisfazioni con Higuain, Fernandez, ex persone, giocatori di spessore.
E un Napoli argentino, tra virgolette, sarà anche molto simpatico al Santo Padre?
Spero proprio di sì, spero che nel cuore del Papa, che ha una passione per la sua squadra argentina, ci sia posto in Italia per una squadra che è abituata a soffrire. Il Papa è sensibile agli ultimi, io ricordo che nella storia del calcio Napoli abbiamo sperimentato anche la Serie B, la Serie C per vicende poco felici. Siamo abituati a combattere con coraggio, lo facciamo contando su campioni argentini. Il Papa è italo-argentino, spero che possa avere delle simpatie per una squadra quale quella del Napoli.
Quanto è importante il calcio per una città come Napoli, che ha mille problemi, ma nel calcio può trovare forse anche una forza in più proprio per affrontarli questi problemi?
I problemi di Napoli sono seri, il calcio è un'espressione positiva di una città che è in difficoltà, lo è da anni, il calcio aiuta lo stato d'animo, ma insieme a questo ci vuole un lavoro serio, onesto, da parte delle istituzioni, da parte della politica, che si preoccupi del bene comune delle persone, dei napoletani.
Padre Lamanna, guardiamo al prossimo futuro, a una data importante, il 10 settembre, il Santo Padre Papa Francesco visiterà il Centro Astalli di cui lei è presidente. Quanto è importante per l'integrazione degli immigrati il calcio, la passione sportiva?
Lo sport è un veicolo, è uno strumento che facilita in maniera significativa l'integrazione. Qualche anno fa proprio un'associazione sportiva ebbe l'idea di mettere su una squadra di calcio di rifugiati con il patrocinio dell'UNHCR, con l'incoraggiamento nostro, è nata Liberi Nantes, una squadra fatta, composta da rifugiati che hanno iniziato appunto a costruire la squadra, dove si è aperti alla relazione, si è aperti al territorio, si fatica insieme, la si gioca insieme ed è bello vedere rifugiati di diverse etnie in campo che giocano e che fanno squadra e che si aprono a un mondo di relazione.
Questa squadra di rifugiati è anche un po' lo specchio di quello che potrà essere l'incontro del Santo Padre con gli immigrati, cioè un'unione proprio nel nome di un futuro che possa essere veramente ricco di opportunità, ma opportunità soprattutto anche a livello di crescita interiore.
L'incontro che è in linea, in continuità con quanto già sperimentato a Lampedusa, e questo ci dice che la testimonianza di Papa Francesco continua nel tempo. È un cammino per crescere tutti culturalmente, umanamente e spiritualmente.
E questo era padre Giovanni Lamanna, presidente del Centro Astalli, tifoso del Napoli, che ci ha anche ricordato il prossimo incontro proprio di Papa Francesco che visiterà il Centro Astalli. Ma spostiamoci dai campi di gioco, dai campi di calcio alle piste della Formula 1, dove Vettel si conferma assolutamente primo attore, ha già vinto il GP in Belgio nel 2011 e ieri una nuova conferma sempre su Red Bull. Allora do Biancalani, per la Ferrari non si intravede un futuro roseo, o almeno sembra difficile, almeno prossimamente.
Ma mi sembra uno spareggio per il secondo posto, il primo non voglio essere apocalittico, ormai mi sembra deciso anche per il numero di vittorie di Vettel, quindi ricordo che anche in caso di pari punti vince Vettel, quindi il primo posto mi sembra sicuramente già destinato. Il secondo posto può essere interessante, però voglio dire all'inizio dell'anno erano altri gli obiettivi, quindi penso che la Ferrari il prossimo anno rivoluzionerà la squadra e dovrà farsi un bel esame di coscienza su quest'anno.
Antonio Menenti, è tutto deciso? Vettel viaggia da solo?
Come dice lui, sembrerebbe di sì, però qualcosa ci ha insegnato che bisogna essere sempre molto attenti, tutto può succedere nel circolo della Formula 1. Soprattutto mi ha lasciato perplesso la faccenda Ferrari, nel senso che tutto sommato, non cambiando nulla di importante alla macchina, ma andando semplicemente a registrare bene alcuni fattori, la macchina è cambiata completamente, ha acquistato affidabilità, incomincia a correre più velocemente. Forse ecco, c'è da riguardare un attimo effettivamente, come dice Don Biancalani, la squadra, cioè quello che prima era praticamente il fiore all'occhiello dell'azienda Ferrari. Tutti quelli che lavorano dietro. Un grande campione come Alonso forse meriterebbe qualcosa di più a livello tecnico per poter effettivamente essere in competizione.
È un campione che merita molto a livello tecnico, e ci trasferiamo in un altro sport, in un'altra disciplina, parliamo del ciclismo. È Nibali che continua a fare bene e sembra pronto già anche per i mondiali, vero Don Biancalani?
Sicuramente sì, i mondiali però sappiamo che anche lì è un gioco di squadra, quindi Nibali è la nostra punta di diamante e speriamo che la squadra gli possa dare una mano per vincere, ben essendo consci che ci sono anche altre squadre notevolmente attrezzate.
Ecco, Antonio Menenti, Nibali comanda a questo punto la Vuelta, sarà questa un'occasione giusta proprio per un futuro roseo?
Intanto godiamoci questi successi che sicuramente danno la possibilità al nostro ciclista di mettersi un attimino in risalto e uscire maggiormente per quanto riguarda la sua popolarità. Sicuramente il mondiale si sta presentando in un momento delicato, secondo me, della sua carriera. Speriamo bene che la squadra sappia fare giustamente il proprio dovere e soprattutto che non ci siano le solite sorprese a cui ci hanno abituato ultimamente, sorprese ovviamente in negativo.
E con questo siamo arrivati al nostro traguardo. Io ringrazio Don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Antonio Menenti in studio.
Buona giornata e buona settimana.
Mario Scatton in regia, Serena Tullio e Silvia Giovarrosa per l'assistenza tecnica. Da Mediolo Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.